Buonasera, buonasera a tutti, buonasera ai consiglieri, al sindaco, alla giunta, alle persone che ci ascoltano da casa, ai funzionari. Dottoressa Boccato, per favore, l'appello.
Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Mariantonio, Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Voce Antonio, Zonetti Andrea.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 presenti.
Hanno risposto all'appello Pagliotta Crescenzo, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Penge Stefano, Voce Antonio e Zonetti Andrea. Il numero è legale. L'ordine del giorno, punto 1, ratifica, delibera, giunta comunale.
No, no, questa è l'integrazione, cioè il conto consuntivo.
Ancora non è stato...
No, il conto, no. Il rendiconto...
Ah, il numero 2. Ho avuto allora un'informazione diversa. Allora, il conto consuntivo, rendiconto di gestione anno 2002, approvazione. Prego, chiede la parola il sindaco.
Sì, prima Presidente, per una comunicazione, comunque molto breve, do comunicazione che domani alle 16.30, qui nell'aula consiliare, penso che faremo l'atto, il Comune di Dispoli firmerà il passaggio di proprietà del Castellaccio dei Monteroni con l'Arsia, e che sarà presente anche l'assessore regionale all'agricoltura Daniela Valentini e il Presidente dell'Arsia Massimo Pallottini. E immediatamente dopo faremo l'atto di comodato d'uso tra il Comune e la Fondazione Diritti Genetici in base alle delibere che noi abbiamo svolto e abbiamo approvato come Consiglio Comunale nei giorni scorsi. Quindi domani c'è l'atto ufficiale, una notizia, ma anche un invito a tutti coloro che volessero essere presenti a questo atto così importante, al quale atto, ripeto, sarà presente anche l'assessore regionale Daniela Valentini all'agricoltura.
Grazie sindaco, consigliere Penge.
Sì, buonasera a tutti, una comunicazione veloce. Ieri il TG3 ha dato notizia che il nostro mare è notevolmente inquinato, quando invece la delibera regionale prevede come al solito a 250 metri dai due fossi, no? Quindi penso che il sindaco debba prendere posizione su questo, perché insomma è pure un danno d'immagine. Grazie.
Grazie a lei sindaco.
Sì, come al solito c'è molta approssimazione non voglio generalizzare, molto spesso quando si parla di queste cose c'è approssimazione anche nell'informazione, e per quanto ci riguarda non è cambiato nulla rispetto agli anni passati, questo non è che sia un fatto così di soddisfazione, ma l'unico problema rimangono i corsi d'acqua, non per nostra colpa ma per colpa dei territori che stanno a monte, e quindi non c'è nessun dato peggiorativo degli anni precedenti. Sì, certo, poi hanno esagerato, hanno messo insieme un po' di problematiche dello sbocco di alcuni fiumi, e il dato positivo che hanno ribadito, anche se lì in maniera abbastanza così non perfetto il dato, diceva un giornale che l'assessore Zarati ha confermato i 20 milioni di finanziamento per gli impianti di depurazione, dicendo che per l'impianto carente di Ladispoli, in realtà non è l'impianto carente di Ladispoli, ma sono altri i comuni che hanno carenze. Comunque sì, su questo ringrazio il consigliere, così mi ha dato modo di ribadirla questa cosa, e comunque avevo mandato all'ufficio stampa di fare intanto un comunicato. Grazie comunque di aver sollevato il problema.
Grazie sindaco. Allora, passiamo all'ordine del giorno, se non ci stanno altre comunicazioni al Consiglio. Consigliere Ardita, prego.
Volevo fare presente, Presidente, che le volevo comunicare che domani mattina farò un protocollo d'urgenza. Protocollerò una richiesta di una convocazione urgente sulla Commissione NU, in quanto ritengo che gli ultimi due eventi di queste riunioni che ci sono stati degli agricoltori sul compostaggio. Ritengo che, poi non mi ricordo bene se il Presidente e la Digirolamo, dovremmo fare un incontro molto urgente sulla problematica.
Va bene, consigliere Ardita. Allora, rendiconto di gestione anno 2008, approvazione, parola al sindaco.
Sì, prima di passare, grazie Presidente, dico adesso buonasera a chi ci ascolta. Io, per quanto riguarda i dati diciamo, di dettaglio, poi lascerò diciamo, l'illustrazione all'assessore al bilancio Grimaldi e ad Antonio Rada, che svolge le funzioni diciamo, che precedentemente svolgeva la General Valecchi e adesso sono sotto la sua direzione. E per quanto riguarda un dato generale, voglio sottolineare come in un quadro di difficoltà finanziarie, che adesso non sto qui a ripetere, ma insomma sappiamo tutti che ci muoviamo con grandissima difficoltà, dovuta da una parte all'incremento dei residenti che continua a essere esponenziale e dall'altro dovuto alla carenza di finanziamenti pubblici. Dall'altro, oltre ai trasferimenti statali, voglio sottolineare nuovamente che per motivazioni varie noi, diciamo, il finanziamento del Comune avveniva fondamentalmente su tre o quattro voci: i trasferimenti dello Stato, l'ICI, la Bucalossi e, diciamo, i proventi dall'inflazione. I trasferimenti dello Stato, l'abbiamo detto, non sono assolutamente aumentati come avrebbero dovuto fare in rapporto all'incremento degli abitanti. Per quanto riguarda l'ICI c'è una situazione veramente pesante, perché a fronte di una dichiarazione del governo che avrebbe ripianato il 100% di quello che era il provento dell'ICI da prima casa, in Parlamento la copertura è solo del 70%, poi in realtà siamo a meno del 50%. Il terzo dato è quello della Bucalossi, che su questo si registra una caduta vertiginosa, dovuta al fatto che finite le aree edificabili, sono finiti i proventi anche delle sanatorie. Di fatto, rispetto al 1,5 milioni di 3 anni fa, di 2 anni fa, siamo a 200.000 euro. Quindi, diciamo, c'è una situazione veramente pesante, che per ora abbiamo tamponato con una limitazione di alcune spese, facendo diciamo, leva su tutte quelle che potranno essere le entrate, ma c'è grande preoccupazione da parte nostra per quello che sarà il prossimo anno. Per quanto riguarda il 2008, possiamo dire, voglio dire anche con orgoglio, su questo ringrazio tutti coloro che hanno lavorato nella struttura comunale affinché si raggiungessero questi obiettivi, pensiamo ad aver assicurato alla Dispoli una serie di servizi sufficienti, mantenendo l'equilibrio di bilancio, mantenendo il patto di stabilità, non sforando il patto di stabilità, e anzi avendo una possibilità di residua, di somme da poter spendere nel 2009. Quindi continua un'amministrazione, diciamo, oculata da questo punto di vista, anche se, voglio ribadirlo, ci sono fortissime preoccupazioni per quanto riguarda soprattutto il 2010. Fatte queste considerazioni generali, ringraziando ancora una volta, ripeto, tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, soprattutto la struttura comunale, io, per quanto mi riguarda, Presidente, ho terminato. E...
grazie, la parola al ragioniere Arata.
Buonasera, intanto è la prima volta che partecipo a questo consiglio, quindi perdonatemi qualche imprecisione. Io volevo cominciare con una relazione che abbiamo steso insieme al mio collaboratore Barbato, che riguarda un po' la situazione del rendiconto 2008. Allora, intanto con l'approvazione del rendiconto si determina il risultato contabile di amministrazione per l'anno 2008. Tale risultato è così determinato: fondo di cassa al 31/12/2008, aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Da tale differenza scaturisce l'avanzo che, per quanto ci riguarda, per il 2008 è pari a 5.176.154,17 euro. Dunque, relativamente ai dati numerici che hanno determinato questo avanzo, ci si vuole soffermare su quelle poste di bilancio che possono destare maggiore interesse per la loro particolarità. Quindi, confrontando i dati del bilancio di previsione con quelli del rendiconto, i primi rilievi che si possono fare riguardano la differenza pari a inferiore di 34 milioni di euro al titolo quarto dell'entrata, entrate da trasferimenti di capitale per realizzazione di opere pubbliche. su tutto si può osservare il contributo regionale per il depuratore che è pari a 20 milioni. Tali contributi non accertati hanno creato tale differenza tra la previsione e il definitivo di bilancio. Si ricorda che lo stesso importo non accertato comunque in entrata si trova anche come minore spesa. Soffermandoci sui dati relativi alla sola competenza del 2008, si ricordano due variazioni di bilancio, effettuate con le quali si sono dovute integrare in particolare i capitoli di spesa del personale, in quanto nel corso del 2008 sono stati rinnovati i contratti collettivi dei dipendenti e sono stati inseriti in bilancio nuovi contributi a seguito di comunicazioni ufficiali da parte della Regione, della Provincia o dello Stato. Esaminando da vicino le poste di entrata, possiamo notare che l'incassato relativo alle entrate tributarie, quindi il titolo primo dell'entrata, è circa del 73% dell'accertato nell'anno, importo tutto sommato ragionevole tenendo conto che alcune entrate sono soggette ad iscrizione al ruolo, quindi come l'ICI, la TARSU, quindi hanno tempi di riscossione che si protraggono oltre l'anno, oppure hanno scadenze che si protraggono nell'anno seguente, come l'addizionale comunale IRPEF, il cui saldo 2008 si versa entro giugno 2009, e poi da non dimenticare quanto scaturito dall'abolizione dell'ICI prima casa, la quale dovrà essere compensata dai trasferimenti dello Stato nel corso del 2009. Possiamo quindi affermare che l'andamento dell'incassato relativamente alle entrate proprie, ad eccezione dell'ICI, segue un trend storico ottimale consolidato negli ultimi anni. Per il titolo secondo dell'entrata è un po' diverso il discorso, infatti l'incassato rispetto all'accertato è inferiore al 65%. Ciò che determina dalle proporzioni non proprio vantaggiosa è comunque la registrazione contabile in questo titolo dei trasferimenti dalla Regione e da altri enti del settore pubblico per finanziare progetti ed attività correnti. Si ricorda che mentre per i trasferimenti statali l'importo, essendo consolidato, è versato nelle casse senza alcuna azione o richiesta, per i trasferimenti regionali o provinciali la situazione è diversa in quanto si ottiene l'erogazione del contributo solo dopo aver redatto ed inviato apposito rendiconto delle spese sostenute. Così l'erogazione è chiaramente differita nei mesi o addirittura negli anni. Nella categoria dei proventi dai servizi pubblici si potrà notare la situazione della refezione scolastica. Tale situazione potrebbe sembrare in sofferenza, ma la continua evoluzione dei dati relativi agli incassi dell'anno 2008 ci fa notare che già ad oggi, quindi a residui, l'incassato è passato da 170.000 euro che erano previsti, che si erano verificate al 31-12 a 482, quindi a un 74,25% dell'accertato nell'anno, che è di 650.000 euro. Per i proventi da contravvenzioni al codice della strada l'incassato nel corso dell'anno è pari all'80% dell'accertato e si è raggiunta la piena copertura degli accertamenti nel corso del 2009. Stesso discorso per i proventi da parcheggio a pagamento, si è raggiunta la copertura dell'accertato con gli incassi di gennaio 2009 relativi a pagamenti del mese di novembre e dicembre. Preso atto dei tassi di interesse elevati per tutto il 2008, si è riscontrato anche un ottimo risultato economico per gli interessi sui fondi di casa. Ragguardevole da considerarsi l'importo incassato a fronte di una previsione iniziale di 320.000 euro, accertati si sono incassati 354.000 euro. Dopo aver parlato leggermente del titolo 4 già si è parlato, l'ultimo dato che potrebbe destare una certa attenzione è la voce assunzione mutui e prestiti. Nel corso del 2008, dopo aver effettuato apposite indagini di mercato e aver ricevuto proposte di emissioni BOC con spread di gran lunga superiori a quelli ottenuti in precedenza, si è valutata l'opportunità di ricorrere all'assunzione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per 1.071.000 euro. Un risultato tutto sommato conveniente accettare il tasso fisso che ci è stato proposto per mutui ventennali al 4,341% nominale annuo. E dopo aver discorso sulle entrate e aver accennato alle spese, in particolare il collegamento col titolo secondo per le opere pubbliche, si può prendere in particolare e esaminare alcuni dati del titolo primo della spesa e del titolo terzo. Esaminando per totali il primo titolo della spesa osserviamo subito uno scostamento tra la previsione iniziale e il rendiconto. Tale differenza è da riscontrarsi da diverse voci di bilancio che nel corso dell'anno hanno subito variazioni. Riassumendo le più significative abbiamo i capitoli di spesa del personale che hanno dovuto subire un'integrazione a seguito del rinnovo del contratto dei dipendenti e relativa distribuzione degli arretrati, contributi di parte corrente dalla Regione e Provincia che, come abbiamo già detto, occorre prima impegnare, pagare e rendicontare per ottenere l'erogazione del relativo contributo. Il costo sociale del servizio scuola bus è passato da 138.000 euro del 2007 a 660.000 nel 2008 e la spesa per la prevenzione scolastica è aumentata di 100.000 euro rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda il titolo terzo della spesa, la quota capitale dei mutui e dei BOC in ammortamento è pari a 1.684.000 euro, di cui 556 da mutui e 1.127 da BOC. Per completezza diamo anche il dato degli interessi che abbiamo pagato nel 2008 per 1.865.340 euro. Per concludere il discorso sulla competenza, l'aver rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 rende bene l'idea del modo in cui si sono affrontati i pagamenti nel corso dell'anno. grazie a un atteggiamento prudenziale si è riusciti ad effettuare i pagamenti restando nei termini delle scadenze previste in fattura. Risultato ottimale pensando al peso che il patto di stabilità imprime sull'attività amministrativa dell'ente agendo con un'azione distretta sui pagamenti del titolo secondo. Per poter raggiungere tali risultati, particolare attività di monitoraggio è stata fatta sui residui attivi e passivi iscritti nel bilancio. Con la collaborazione degli altri servizi, assegnatari dei capitoli di spesa entrata mediante il PEG, si è proceduto a una revisione generale degli stessi. In primis si è chiesto, secondo quanto stabilito dagli articoli 189 e 190, di conservare solamente quelle poste che da mantenere dai residui, essendo entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata. Uguale discorso per la spesa, è vietata la conservazione del conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183 del medesimo testo unico. Quanto complessivamente esposto per la situazione di competenza può essere ripresa come punto d'incontro per le somme iscritte in bilancio tra i residui attivi e passivi. Per la parte entrate, gli accertamenti residui iscritti in bilancio trovano la loro veridicità in ruoli emessi dal concessionario per la riscossione, da contributi concessi dagli enti sovraterritoriali o da accertamenti che trovano la loro completezza in impegni di spesa correlati, uguale discorso per la parte spesa. Passando al dato numerico, i residui riscossi nel 2008 sono 9.902.000, importo molto vicino a quello dei residui passivi invece pagati, che sono 10.658. Soprattutto se si osserva che la differenza tra i due dati, pari a 756.000 euro, è riconducibile a contributi che si trovano nella prima fase del contributo, quindi spesi dall'ente in attesa di rimborso ancora da rendicontare. Altro dato positivo lo si ottiene osservando i residui attivi e passivi stornati. Si è proceduto allo storno di residui attivi per 403.000 euro, a fronte di residui passivi cancellati per 1.211.999 euro. Per concludere questa breve presentazione del rendiconto 2008, volevo riassumere un po' la situazione di cassa dell'anno 2008 come dato essenziale per la determinazione del risultato di esercizio. Quindi fondo di cassa al 1 gennaio 3.837.070, riscossioni 32.882 euro, pagamenti 33.996, fondo di cassa al 31 dicembre 2.722.000 euro. Sommando il saldo di cassa al totale dei residui attivi, che è di 33.966, sottraendo il totale dei residui passivi, che è di 31.512, otteniamo il nostro dato finale di 5.176.154 euro che costituiscono l'avanzo del 2008. Grazie.
Grazie a lei, ragione Ravatta. La parola all'assessore Grimaldi.
Buonasera a tutti e a tutti i radioascoltatori e a tutti i presenti in aula. Questa sera andiamo alla spiegazione del rendiconto finanziario 2008. Volevo in anteprima ringraziare tutto il personale amministrativo dell'ente, il mio predecessore, il capogruppo del PD Roberto Battilocchi, e ciò che vado a leggere stasera è il risultato dell'operato di questa gestione del 2008, che a chi si ascolta sembrerà una sequela di numeri, però questi numeri servono all'amministrazione per poter portare avanti questo comune nel migliore dei modi. Come è noto, il rendiconto della gestione rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore. Con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva nelle attività pianificate dell'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di governo attraverso l'individuazione degli obiettivi e dei programmi. Con il consuntivo e con i documenti di cui si compone, quindi il conto di bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio, si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti, permettendo in tal modo la valutazione dell'operato della Giunta e dei suoi dirigenti. Il rendiconto che si inserisce nel complessivo sistema di bilancio deve fornire informazioni sui programmi e ai progetti realizzati e in corso di realizzazione e sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale dell'ente. Sotto il profilo politico-amministrativo, il rendiconto consente l'esercizio del controllo che il Consiglio dell'ente esercita sulla Giunta, quale organo esecutivo, nell'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuito all'ordinamento del Consiglio. A riguardo, un ruolo fondamentale svolto dalla relazione del rendiconto di gestione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. Nella relazione prescritta dall'articolo 151,6 decreto legislativo 267 del 2000, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza inoltre gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati. Andiamo, a riassumere in linea di massima il conto di bilancio. Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare l'attività amministrativa dell'ente, il conto del bilancio riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali. Ad essi intendiamo riferirci in questa relazione, visti i numerosi spunti che contiene anche ai fini di un'analisi comparata. Il documento finanziario in esame evidenzia infatti un insieme molto ricco di informazioni che interessano la gestione di competenze e di cassa, oltre a quelle dei residui. Per giungere all'evidenziazione del risultato, che a sua volta si compone della somma di risultati parziali, anche se utile alla fine della nostra indagine, così come meglio evidenziate nei successivi paragrafi. Allora, il conto di bilancio si compone di due parti, una riguardante le entrate e l'altra le spese, e trova negli allegati finali le tabelle di sintesi, volte a determinare i risultati di amministrazione a livello complessivo o nelle sue aggregazioni principali. Il DPR del 194 del 96, esso espone le entrate e le spese secondo la medesima articolazione, tenendo conto delle unità elementari previste nel bilancio di previsione ed evidenziando per ciascuna di esse che cosa? Le entrate di competenza dell'anno previsto, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, o in alternativa le spese di competenza previste, impegnate, pagate o rimaste da pagare. Comprende la gestione dei residui degli anni precedenti, ottenuta attraverso l'indicazione della consistenza dei residui iniziali ed in un loro confronto con quelli finali. Comprende inoltre il conto del tesoriere, in cui trovano riscontro le movimentazioni di cassa avvenute nel corso dell'esercizio. Passando nello specifico all'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, rileviamo che nel nostro ente l'esercizio si chiude con un risultato finanziario dell'amministrazione riportato nel seguente modo. Allora, il risultato complessivo della gestione si compone in una tabella con tre colonne, residui, competenza e totale. Nei residui noi partiamo dal fondo di cassa al 1 gennaio del 2008 con 3.837.070.000 euro. Abbiamo riscosso 9.902.026 euro e abbiamo pagato pagamenti per 10.658.629. Fondo di cassa al 31 dicembre 3.080.467 euro. Nella seconda colonna si trova la gestione per competenza. Nella riscossione 22.980.007 e per pagamenti 23.337.816, per un totale di competenza 32.882.034 e per pagamenti 33.996.445, per un totale di fondo cassa al 31 di dicembre di 2.722.658. Poi passiamo alla colonna sempre di gestione per i residui attivi e passivi. Per i residui attivi abbiamo i residui per 21.991.014 e quelli di competenza per 11.975.149, per un totale di 33.966.164. Passiamo ai residui passivi. Ci abbiamo residui per 19.113.669 con residui di passivi di competenza 12.398.999, per un totale di 31.512.668. Quindi il totale abbiamo un avanzo di gestione di 5.176.154,17 centesimi. Quindi in linea generale si può affermare che è un risultato positivo, abbiamo un avanzo di amministrazione. Esso costituisce un indice positivo per la gestione ed evidenzia al termine dell'esercizio la capacità dell'ente di coprire le spese correnti e quelle degli investimenti con un adeguato flusso di entrata. Al contrario, un risultato negativo, quindi un disavanzo di amministrazione, indica una scarsa capacità di previsione dell'andamento delle entrate che inevitabilmente conduce al termine dell'esercizio ad un valore complessivo delle spese che non trova integralmente copertura da parte di quelle delle entrate. D'altra parte, se in una visione molto sintetica potrebbe apparire sufficiente conseguire adeguati livelli di avanzo finanziario, in realtà non sempre un risultato complessivo positivo è sempre segnale di buona amministrazione, come allo stesso modo non sempre un risultato negativo misura un'incapacità gestionale da parte della Giunta. Però, rifacendoci a quanto fissato dal legislatore per l'individuazione delle condizioni di deficitarietà ai sensi dell'articolo 45 del Decreto legge 504 del 92 dei successivi decreti ministeriali di aggiornamento, potremmo ritenere che sia nel caso di avanzo che in quello di disavanzo di amministrazione valori elevati e comunque superiori al 5% delle entrate correnti potrebbero misurare stati patologici se non trovano un'adeguata giustificazione. Poi passiamo alla parte della gestione di competenze. Con il termine di gestione di competenza si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza cioè esaminare quelle generali da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Essa infatti evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta articolabile una gestione di cassa ed una dei residui con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale. I valori della gestione di competenza, se positivi, mettono in evidenza la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo, risultati negativi portano a concludere che l'ente ha dato via vita ad una quantità di spese superiore alle risorse, se non adeguatamente compensate dalla gestione dei residui, determina un risultato finanziario negativo. I risultati di questa gestione, di norma, evidenzia la capacità da parte dell'ente di prevedere dei flussi di entrate e di spesa, sia nella fase di impegno e accertamento che in quella di pagamento e riscossione, tali da consentire il principio di pareggio finanziario non solo in fase previsionale ma anche durante l'intero anno. Non a caso il decreto 267 del 2000 impone il rispetto durante la gestione nelle variazioni di bilancio del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili previste dal decreto legislativo. Al termine dell'esercizio, pertanto, un'attenta gestione dovrebbe dar luogo a un risultato di pareggio o un risultato positivo, in grado di dimostrare la capacità del... In generale, potremmo ritenere che un risultato della gestione di competenza positivo, quindi di un avanzo, evidenzia una equilibrata e corretta gestione, mentre un valore negativo trova generalmente la sua giustificazione nel verificarsi di eventi imprevedibili che hanno modificato le iniziali previsioni attese. Bisogna però aggiungere che il dato risultante da queste analisi deve essere considerato congiuntamente all'avanzo applicato, che può compensare eventuali apparenti scompensi tra entrate accertate e spese impegnate. In altri termini, i risultati della gestione di competenza negativa potrebbero essere stati coperti dall'utilizzo di risorse disponibili, quali l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente. Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte a una situazione contabile di competenza come riportata nella tabella che andiamo a leggere. Il risultato della gestione di competenza. Noi abbiamo avuto riscossioni per 22.980.007 euro, abbiamo fatto pagamenti per 23.337.816 euro, con un fondo di cassa di meno 357.809 euro. Poi abbiamo i residui attivi che ammontano a 11.975.149 e residui passivi a 12.398.999. Quindi abbiamo un disavanzo della gestione di competenza per meno 781.658 euro. Partivamo da un avanzo di gestione applicato all'anno 2008 di 1.199.365, quindi abbiamo un saldo di gestione di competenza di 417.706 euro. Il valore segnaletico dei risultati della gestione di competenza assume un significato maggiore se lo stesso viene disaggregato ed analizzato, perché abbiamo questo risultato di gestione di competenza l'abbiamo suddiviso ancora per impegni e conto di competenza. Il rendiconto finanziario, abbiamo detto, il bilancio corrente, accertamenti in conto di competenza 26.690.186 euro. Impegni in conto di competenza 26.670.702 euro, con una differenza di più 19.483 euro. Nei bilanci degli investimenti abbiamo nell'accertamento in conto di competenza 4.230.848 e impegni in conto di competenza per 3.832.626, con una differenza di più 398.222 euro. Il bilancio per i movimenti di fondi è zero perché accertamento in conto di competenza 2.023.786 con impegni in conto di competenza per 2.023.786. Poi abbiamo il bilancio dei terzi, eppure zero, 3.209.701 e impegni in conto di competenza per 3.209.701 per un totale con una differenza di 417.706 euro. Quelle che avevamo letto sopra la tabella. Quindi sinteticamente si fa presente che il bilancio corrente è deputato ad evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, oltre al sostenimento di quelle spese che non presentano effetti sugli esercizi successivi. B. Il bilancio investimenti è volto a descrivere le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture e all'acquisizione di beni immobili che trovano utilizzo per più esercizi nell'ente e che incrementano o decrementano il patrimonio del Comune. C. Il bilancio per movimenti fondi è finalizzato a presentare quelle poste compensative di entrate e di spese che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione, senza influenzare quelli economici. D. Il bilancio della gestione per conto dei terzi sintetizza posizioni anch'esse compensative e correlate di entrate e di uscite estranee al patrimonio dell'ente. Quindi, dopo la parte della gestione di competenza, andiamo ad analizzare l'equilibrio di bilancio corrente. Il bilancio corrente trova una sua esplicita definizione nel decreto legislativo 267 del 2000 all'articolo 162. Dove si dice che le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli delle entrate e non possono avere altra forma di finanziamento salve le eccezioni previste per legge. Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale riportata nella seguente tabella. Equilibrio del bilancio corrente. Avanzo applicato alle spese correnti più 100.000 euro. Entrate tributarie sarebbe il titolo 1 per 17.323.524 euro. Entrate da trasferimenti correnti dallo Stato, quindi il titolo 2, per 4.730.655. Poi abbiamo le entrate extratributarie, il cosiddetto titolo terzo, 4.536.006 euro. Poi le entrate per il titolo quarto che finanziano le spese correnti è zero e le entrate del titolo 1, 2 e 3 che finanziano gli investimenti è zero. Quindi il totale degli accertamenti entrate correnti ammonta per il Comune di Ladispoli a 26.690.186,18 centesimi. La spesa corrente, titolo 1, ammonta a 24.986.530 euro e la spesa per rimborso prestiti, quindi titolo terzo, interventi 3, 4 e 5, per 1.684.171 e abbiamo un equilibrio di bilancio corrente che ammonta a più 19.483,86 centesimi. Adesso passiamo alla parte dell'equilibrio di bilancio degli investimenti. Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine, il bilancio investimenti analizza il sistema di relazione tra fonti ed impieghi relativa a quelle che partecipano per più esercizi nel processo di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente. In particolare, le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione e all'acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente. Tale spese permettono di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, per l'attuazione dei servizi pubblici e per promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione. Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo 1 delle spese e per la maggior parte trovano specificamente nel programma triennale dei lavori pubblici. L'ente può provvedere al finanziamento delle spese di investimento per l'utilizzo di entrate correnti destinate per legge agli investimenti, l'utilizzo di entrate derivante dall'alienazione di beni, la contrazione di mutui passivi, l'utilizzo di entrate derivante da trasferimenti in conto capitale dello Stato, della Regione o di altri enti del settore pubblico allargato, oppure l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Si ritiene opportuno... Allora, si ritiene opportuno precisare che il ricorso al credito è senza dubbio la principale forma di copertura delle spese di investimento, che si ripercuote sul bilancio gestionale dell'ente, che per l'intera durata del periodo di ammortamento del finanziamento. Ne deriva che la copertura delle quote di interesse deve essere finanziata o con una riduzione delle spese correnti oppure con un incremento delle entrate correnti. Quindi l'equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le entrate per gli investimenti esposte nei titoli 4 e 5. Poi, la tabella per l'equilibrio degli investimenti sinteticamente la sintetizziamo così. L'avanzo applicato per il finanziamento per la spesa in conto capitale è 1.099.365. Entrate da trasferimenti di capitale, titolo 4, 4.083.981. Entrate da accensione di prestiti, 1.071.288. E riscossione di crediti per 2.023.786. La spesa in conto capitale è titolo 2, quindi totale delle entrate per investimenti, ci abbiamo 4.230. La spesa ci abbiamo 5.856.412. E concessione di crediti per 2.223.786, con una differenza di investimenti pari a 398.222,49. Allora, dopo l'equilibrio del bilancio di investimenti, andiamo all'esame sintetico delle principali poste di bilancio. Esaminando le principali poste di bilancio in entrata, osserviamo subito che un consistente ammanco di cassa provocato dall'abolizione dell'ICI della prima casa. A tal riguardo si ricorda che il nostro ente per l'anno 2008 ha certificato al Ministero degli Interni minori introiti per l'abolizione della suddetta ICI per 3.063.041. L'importo inserito in bilancio per l'anno 2009 è pari a 2.500.000 di euro. Risulta in via prudenziale inferiore a quanto certificato al Ministero degli Interni, in attesa di verificare quale sarà la copertura che effettivamente sarà realizzata per il 2008. La TARSU, la differenza tra l'accertare di competenza e l'incassata è di circa 1.000.000 di euro. Questo dato non deve trarre in inganno, è solo una disfunzione naturale tra l'emissione dei ruoli ed il pagamento da parte dei contribuenti che può protrarsi nel tempo.
Per l'addizionale comunale IPEF, uguale discorso della DARSU, la differenza tra l'accettare di competenza pari a 2.100.000 euro e l'incassato di 1.118.109 è dovuta al fatto che il saldo del 2008 sarà versato dall'Agenzia delle Entrate nel corso del 2009. Nella totalità, osservando il secondo titolo delle entrate, si potranno notare diverse somme accertate e non incassate. Si riferiscono a contributi e trasferimenti da enti che richiedono per l'erogazione del contributo l'aver effettuato la prestazione ed aver redatto il rendiconto delle spese sostenute. Da un esame delle poste di entrate collegate nel titolo terzo si noterà che i proventi dell'ente non presentano particolari sofferenze per gli incassi, se non per la mensa scolastica. Si precisa che a tal proposito che l'amministrazione sta già agendo con azioni sinergiche tra i nostri uffici comunali e la società distributrice dei pasti, ottenendo ad oggi buoni risultati. La sofferenza di cassa accertata al 31-12 di 480.000 euro e tra l'accertato e incassato ridotta oggi a 150.000 euro. D'altra parte si deve osservare che il più che soddisfacente andamento del provento da contravvenzione, che in data odierna relativamente all'anno 2008 risulta incassato per la sua totalità di 2.093.049 euro. Alle poste significative e meritevoli di particolare attenzione non ci sono altre poste. Per la parte spesa si ricorda che avendo stilato un bilancio puramente tecnico, tenendo conto delle ristrettezze economiche dell'ente, non si hanno particolari differenze tra le spese correnti del rendiconto che chiediamo di approvare e i dati del rendiconto precedente. Unica osservazione che si potrà fare è che le spese del 2008 risultano leggermente superiori per i seguenti motivi. C'è stata la variazione degli oneri di rimborso prestiti, il rinnovo del contratto dei dipendenti comunali, attribuzione di contributi correnti da regioni e province in misura superiore dell'anno 2007 ed infine l'adeguamento del contratto per la partecipata alla servizi per la scuola bus cresciuta di 500.000 euro. Nel titolo primo della spesa quella che più risalta è la differenza tra dati di previsione di bilancio e di definitivo di rendiconto. Tale differenza di circa 41 milioni di euro è dovuta al mancato finanziamento da parte degli enti sovraordinati del contributo di 20 milioni. Un altro minuto e ho finito. Vabbè, fammi finire.
Consiglieri, allora, per favore, fate concludere.
Leggiamo la parte, diciamo, che interessa a chi ci ascolta per il bilancio. Allora, i dati sintetici per coloro i quali si stanno ascoltando e per sapere il bilancio del Comune di Ladispoli come è messo. Le entrate accertate sono entrate tributarie per 17.323.000 euro. 5,24. Abbiamo contributi per trasferimenti 4.736.55. Entrate extratributarie per 4.536.006,57. Abbiamo alienazione di beni, riscossione di crediti, contributi e trasferimenti in conto capitale di 4.083.981. Accensione di prestiti per 1.071.288. E servizi conto terzi per 3.209.701. Queste sono le entrate del Comune di Ladispoli che accertate, che ammontano a 34.955.157,66. Di spese impegnate per il 2008 abbiamo le spese correnti per un ammontare di 24.986.530,91. Spese in conto capitale di 5.856.412,60. Ci abbiamo spese per rimborso prestiti di 1.686.171,41. Servizi contro terzi di 3.209.701. Quindi ci abbiamo un totale di spese di 35.736.816,45. Quindi ciò che chieda a questa Consiglio Comunale è il risultato di amministrazione del conto del bilancio per il 2008 che si semplifica in queste tre colonne di tabelle. Cioè abbiamo un avanzo di amministrazione di 5.176.154,17.
Siamo ricchi.
Quindi, come dice il vicepresidente, può darsi che siamo ricchi, però 5 milioni sono sempre virtuali, non sono fondi, non sono cash flow. Ringrazio e passo alla parola ai consiglieri.
Grazie assessore Chiemaldi per il suo laborioso lavoro. Ha chiesto la parola il sindaco e poi il consigliere Lauria.
No, brevissimamente, solo perché mi ricordavo anche a quello che diceva il consigliere Grimaldi, l'assessore Grimaldi. Ringraziamento anche al delegato Battilocchi, visto che stiamo ragionando del bilancio consuntivo 2008 e quindi anno nel quale l'impegno è stato fondamentalmente del delegato Battilocchi. Mi era sfuggito i ringraziamenti precedenti.
Grazie sindaco. Consigliere Lauria.
Faccio un intervento rapido a nome del PD, anche perché la puntualità dell'intervento dell'assessore al bilancio ci impone di asciugare il nostro intervento a due questioni che secondo noi debbono entrare un po' nell'economia di questo dibattito. E la questione verso la quale il sindaco ha dimostrato un straordinario impegno in questi due anni di consigliatura, in questo scorso di consigliatura, in relazione alla possibilità di un aggiornamento del censimento, dei dati censiti nel 2001, lo sforzo impiegato non solo con altri sindaci, anche di diversi colori politici che hanno sofferenze medesime alle nostre, ma anche attraverso un impegno con membri del Parlamento italiano, per un aggiornamento che potrebbe essere anche sostanzialmente svolto con un prossimo emendamento alla finanziaria, aggiornamento che consentirebbe alle nostre città, alle città limitrofe alla nostra, che sono stati oggetto di un flusso immigratorio straordinario in questi anni, di ottenere ciò che gli spetta a fronte appunto dei 47, se non sbaglio, 48 euro a cittadino, a fronte di una media italiana di 217 euro. L'altra questione, la sappiamo, è quella per la quale nutriamo forte speranza, cioè di una puntualità anche nel rimborso dell'ICI a favore delle casse comunali. Noi esprimiamo anche una gratitudine, forte gratitudine ai funzionari che ultimamente hanno sostituito il dirigente dell'ufficio competente per il lavoro profuso anche in seno alla commissione competente, e ringraziamo per l'intervento e per la puntualità dei dati l'assessore delegato al bilancio. Grazie. E ovviamente annunciamo voto favorevole per la delibera.
Grazie consigliere Lauria. Ha chiesto la parola il consigliere Moretti. Prego consigliere.
Sì, io intanto volevo fare i complimenti all'assessore al bilancio che in così breve tempo si è calato nei panni diciamo di un assessorato difficile da gestire, e testimonianza ne è questa avvincente relazione che ha fatto adesso a cercare di spiegare i numeri. Io però volevo ritornare un po' a monte di quello che è successo in commissione e ribadire la domanda che non ha ancora avuto risposta, ma non ce l'ha da anni, e secondo noi è una domanda fondamentale perché si possa arrivare all'approvazione di un consuntivo e anche di un preventivo, perché l'osservazione vale anche per il preventivo. Noi siamo sicuri, perché lo dice la legge, che prima di approvare un consuntivo di un bilancio comunale si debbano approvare prima i consuntivi delle società partecipate. Questo è stato fatto per Ala, ma non è stato fatto per Flavia Acque. Questa obiezione l'abbiamo sollevata anche in commissione competente, ma ad oggi non ci è arrivata nessuna risposta. E crediamo che sia importante avere una risposta, perché le partecipate dal Comune sono società che possono trasferire al Comune tanto debiti quanto proventi. Flaviacque l'anno scorso ha dato un utile perché ha svolto dei lavori attraverso le proprie maestranze, ha svolto dei lavori presso il Comune di Cerveteri, per questo è stata pagata, e noi abbiamo avuto un utile di oltre 200.000 euro che sono entrati nelle casse comunali. Questo valore viene poi riportato nei bilanci. Quindi avere la situazione aggiornata di una nostra partecipata prima dell'approvazione del bilancio crediamo che sia indispensabile. Per l'ALA è stato fatto, negli anni passati pure si discuteva se fosse necessario addirittura per l'ALA avere l'approvazione del bilancio prima del nostro, quando si parlava del preventivo, e poi ci siamo accorti che forse era meglio averlo, in quanto poi i debiti che ci ha trasferito, forse era meglio conoscerli un po' di tempo prima, senza dover fare delle variazioni per ripianare quei debiti. Quindi ecco, io pongo di nuovo la domanda, perché vorrei che qualcuno mi rispondesse. Se il bilancio di Flavia Acque, come quello di ALA, è propedeutico, il consuntivo è propedeutico all'approvazione del nostro, perché ancora non abbiamo il bilancio di Flavia Acque qui da esaminare, quantomeno se non è necessario votarlo, perché per alcune circostanze non è nemmeno necessario votarlo il bilancio, però potrebbe essere indispensabile vederlo almeno in commissione. Come mai non è stato presentato?
Grazie consigliere, io vedo il revisore dei conti anche in aula, se magari possono rispondere al consigliere Moretti questo dubbio e possono chiarire anche al consiglio comunale. Consigliere Battilocchi.
Grazie presidente, no, io questo problema ce l'avevamo anche posti. Noi stiamo parlando della ALA Servizi, che è una società 100% del comune, anzi non è un'azienda 100% del comune, e quindi è propedeutica anche al bilancio comunale, consuntivo comunale. La Flavia è un SRL che ha tempi diversi per l'approvazione del proprio bilancio consuntivo e che comunque, sapendo, perché è comunicato dal Presidente che è un bilancio che non è in passivo, quindi è un bilancio regolare, non è necessario farlo un minuto prima dell'approvazione del consuntivo del comunale. Quindi questo quanto riferito anche dall'allora dirigente dell'area finanza del comune, e su questo ci siamo attenuti, anche perché questo discorso che stiamo stasera discutendo in agosto, ma è quello presentato e organizzato a suo tempo dal dirigente Valecchi.
Grazie a lei, se poi magari i revisori vogliono intervenire per chiarire questo punto al consigliere Moretti. Sì, cortesemente al microfono, dottore. Sì, grazie. Sì, sì.
Confermo quello che è stato appena detto a proposito dei tempi di approvazione del bilancio della società partecipata, i quali, essendo successivi a quelli di approvazione del documento del Comune, non possono che essere presi in considerazione con modalità diverse. È ovvio che se l'ente viene a conoscenza di situazioni preoccupanti dal punto di vista economico e finanziario, ne deve tener conto ancorché il bilancio non è stato definitivamente approvato, secondo i tempi normali del Codice Civile, che sono 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o in presenza di situazioni particolari fino a 180 giorni. Però se, ripeto, ci sono delle situazioni che fanno percepire un probabile rischio di carattere patrimoniale o comunque di una chiusura in perdita, essendo l'ente obbligato al ripianamento in maniera integrale, è ovvio che ha l'obbligo di rappresentare questo preconsuntivo nelle sue valutazioni.
Grazie. Consigliere Moretti.
Ma essenzialmente queste cose ce le avevamo già dette. Io non ho puntato l'attenzione sul fatto che la società debba necessariamente trasmetterci dei debiti. Può trasmetterci anche degli utili. I tempi di approvazione di un consuntivo di un SRL non è detto che non possono essere anticipati rispetto a quelli di un consuntivo di un'amministrazione comunale. Se hanno già chiuso il loro bilancio, è una formalità quello di trasmettercelo e noi possiamo esaminarlo. Non parlo soltanto, mi rendo conto che l'amministrazione sia preoccupata dal fatto che possano trasmetterci debiti, così come è successo per 3 anni consecutivi con ALA, però è vero pure che l'anno scorso Flavia Acqua ha trasmesso degli utili e quegli utili entrano nel capitolo di spesa del Comune. Se entrano nel capitolo di spesa del Comune lo possono fare direttamente al consuntivo, non c'è bisogno poi di fare una variazione di bilancio. Se così fosse, noi dovremmo accettare crediti e debiti da parte delle nostre partecipate con variazioni di bilancio, se non lo facciamo nella fase in cui si approvano i preventivi e i consuntivi. Per questo io sostengo che loro chiudono il loro bilancio, ci dicono che cosa è successo, noi ne prendiamo atto nel nostro di consuntivo. Questo mi sembra, ripeto, propedeutico proprio perché ci permette di dare un quadro conclusivo al nostro bilancio, tenendo conto insomma che siamo ad agosto del 2009 e il bilancio si riferisce al 31 dicembre 2008, insomma c'è stato tutto quanto il tempo di poter esaminare i numeri. Quindi io non mi preoccuperei soltanto del fatto che possano trasmetterci debiti le partecipate, mi preoccuperei anche del fatto che se ci trasmettono utili e siamo sempre in una fase nella quale si corre dietro a finanziamenti e soldi, a questo punto è bene poterlo sapere tempestivamente per poterli reimpiegare. Io ripeto, secondo me, e per quello che ho potuto leggere, non è materia di cui sono esperto perché faccio tutt'altro, però da quello che ho potuto leggere credo che le partecipate debbano trasmettere preventivi e consuntivi in anticipo rispetto ai nostri tempi di approvazione. Grazie.
Grazie consigliere Moretti. Consigliere Battilocchi.
No, in linea teorica di principio può anche andare il discorso che fa il consigliere Moretti. Noi siamo a discutere del bilancio consuntivo, per cui se un minuto prima ho esaminato anche il bilancio delle aziende collegate, va tutto bene. Però sempre in linea teorica. Questo